benvenuti in questa puntata di Power Pizza World. Attenzione.
Ma no, no.
Hai allora, detto no. Che non l'avresti detto.
Ferma già la puntata. Prima di iniziare ti ho detto: no, puoi iniziare solo se non dici World Feature. Hai detto il 50% di quello che non dovevi dire.
Ah, è un esatto. Cavillo. È vero, perché questa è Power Pizza World Nature. Perché sto parlandovi direttamente da un parco naturale vecchio 160 milioni di anni. E c'è comunque internet meglio di casa di Sio.
Per dirlo io. Cioè ti sento con pochissimo lag e sei in mezzo alla foresta pluviale della preistoria. Cosa?
Potere di Starlink. Solo 100 secondi di lag.
Sio che si sconnette, wow.
Letteralmente appena arrivato qua, dove siamo tipo in questa foresta pluviale che ha il 5% della biodiversità di mammiferi di tutto il pianeta,
e la eccetera,
eccetera. Cioè, ho visto passare una scimmia e un secondo dopo un cartello con scritto internet gigabit in mezzo alla giungla.
Wow. Sì, tra l'altro vi metto quel cartello nello scontrino perché fa... Cioè...
Ah, ma c'è davvero? Non è una metafora? Cosa?
No, 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 c'è davvero no. In mezzo alla giungla il cartello di internet e sembra consuntissimo, quindi probabilmente è lì anche da un botto di tempo, quindi vuol dire che da un sacco di tempo hanno un internet molto migliore di quello che hai tu a Verona nella tua casa appena costruita.
Dannate scimmie HTTP. Le chiamerò HTTP mie.
Quante pizze avete mangiato questa settimana voi persone nella parte del mondo che ha le pizze buone?
Allora, una era buona, però era da un po' che non mi capitava una pizza molto buona, non tanto per l'impasto quanto per il condimento. Nel senso che la base era buona, ok, ma niente di mega eccezionale. Ma il pomodoro, la mozzarella e la soppressa, era una diavola ovviamente, ma è la spianata piccante, erano eccezionali e quindi si becca 9 fette di diavola con le patatine fritte, perché ho detto, oh, che impasto mediolino, ma che condimento eccezionale. Brava pizzeria di cui non farò il nome perché non è sponsorizzata questo episodio.
Ok, però sono molto felice. Sì, tu sì, hai mangiato delle pizze?
Io ho mangiato svariati gusti di pizza perché ovviamente quando avete tanta voglia di provare questi diversi e soprattutto se volete che in tanti di quei gusti ci sia il pecorino, basta andare alla pizza al taglio qua vicino a casa, che si conferma una delle migliori pizze proprio in generale che ho mangiato nella vita.
Puoi portarmi in sto posto per piacere la prima volta che vengo a casa tua gentilmente, invece che farci ordinare da una pizzeria chiusa tipo?
Ehi, sì, possiamo, non hanno pizze vegane, quindi è quello il problema. Okay, cioè okay, sì, okay, cioè, hanno la marinara, però no, quella è la pizza vegana della tristezza.
Vabbè, okay. Il 99% delle pizzerie in Italia hanno la marinara come pizza vegana e
sì,
devo dire...
Sadly.
Sì, no, ma siccome qui vicino c'è anche la pizzeria che fa le pizze vegane, di solito abbiamo ordinato da quella.
Sì, quando era chiusa.
Quando
però.
Non era chiusa, giusto, 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 giusto. Comunque l'impasto di quella pizzeria è veramente eccellente, uno degli impasti migliori, proprio impasto da 10 fette di pizza.
Oh, nice.
Cioè, quindi se mettessimo gli ingredienti della pizza di Lorro e l'impasto della pizza al taglio famosissima di vicino a casa di Sio, sarebbe una pizza eccezionale.
Sarebbe una pizza verso tra Padova e Vicenza.
Rapporto di forza appunto pizza. Questa è una frase che taglio.
Direi che verrebbe fuori una pizza quasi eccezionale quanto quella di Ciao Italian Restaurant Pizzeria qui nel parco nazionale di Khao Sok in Thailandia, che in realtà si riconferma essere, riconferma non so perché l'ho mangiata solo oggi a pranzo, ma una delle pizzerie da kebab mediolino più buone dei parchi naturali che abbiamo mai mangiato, perché effettivamente non ce ne sono.
Allora, cioè, aspetta, fammi capire, questa è una delle pizze più buone dei parchi nazionali thailandesi che fanno pizza e kebab, tipo, cioè...
Che ho mangiato il lunedì.
No, e che fondamentalmente aveva la qualità, cioè, allora, arrivi in questo posto, di nuovo, circondato dalle scimmie e dagli animali esotici.
E dal gigabit, ricordiamolo.
E dal gigabit, esatto. E praticamente arrivi in questo posto e c'è, tipo, l'unica pizzeria con il forno a legna, aperta, in mezzo alla giungla, dici, tipo, cosa? Certo che sì.
Ma che figata però, wow.
Però nel senso, ce l'hanno il forno a legna, che lo sappiano usare è un altro
non
discorso.
Lo sfruttare bene.
Di conseguenza, cioè nel senso, la pizza che ti arriva poi sul piatto è una pizza tipo quelle classiche da kebabaro, cioè una marinara con sopra i capperi e le olive, è buonina come pane. Tu dici tipo, se fosse costata 4 euro da un kebabaro a Milano avrei detto tipo, che pizza del kebab. E invece è costata 4 euro in un parco naturale con 160 milioni di anni di storia. Quindi gli va bene.
Puoi davvero lamentarti nel momento in cui sei tipo dall'altra parte del pianeta, in mezzo alla giungla, e trovi comunque una pizzeria che ha il forno a legna e ti fa comunque una pizza dignitosa, ok? Cioè, guadagni automaticamente tipo 3 punti come minimo.
Ma infatti questo paese non solo mi stupisce, ma mi perplime in positivo. Cioè, perché se ne esce sempre con delle cose che non mi aspetto. Brava Thailandia, cioè.
Cioè, se ci pensi, quando eravamo molto più vicini, vedi la voce Islanda, cioè non solo avevano il forno elettrico, ma avevano il forno elettrico spento, nonostante tipo fosse orario di pranzo. Salve, possiamo avere una pizza? Mi spiace, il forno è freddo. Perché? Accendilo, per l'amor del cielo.
Sei una pizzeria ed è luna.
Dio santo, vabbè, comunque.
Perfino la Groenlandia si impegnava di più per la pizza di quel posto.
È vero.
Anche se ci metteva la bistecca sopra.
Scusate, so che è passato molto tempo, ma il mio rancore per quella singola cosa non si è mai soffitto.
La bistecca sulla pizza o il forno che non volevano accendere?
No, il forno che non va, ovviamente.
Ok, fair.
La bistecca sulla pizza è successo un attimo prima di uno dei momenti più alti della nostra storia personale, ossia salire su un aereo con un cartone della pizza, metterlo sopra al sedile e poi scendere all'aeroporto dopo e mangiare la pizza.
Sì.
Comunque, sai che cos'è che c'era sia in Groenlandia e spesso anche in Thailandia? I grissini.
Sì, è probabile.
Ci sono davvero in Thailandia o era solo un segue tipo della simpatia?
Ci sono davvero in Thailandia i grissini.
Ah, ok, nice. Allora, il primo è di Shoo, che scrive: complimentoni per aver raggiunto i 200 episodi. Vi ascolto da quando avevo 14 anni e ora ne ho 37.
Ah, che bello.
Finalmente una persona che usa il tempo nella maniera corretta.
E fu così che usò il tempo. Davide invece dice: ciao, questo è il mio primo grissino e ho deciso di lasciarlo qui sotto la puntata 200. Vi volevo ringraziare per ogni volta che mi avete aiutato a superare un momento difficile o che mi avete fatto divertire. Inoltre mi avete anche aiutato a sviluppare uno spirito critico con cui giudico le cose nonostante io sia solo un ragazzino. Vi ringrazio anche perché mi aiutate ad addormentarmi quando sono a letto o quando mi fate passare il tempo quando sono in macchina. Hashtag Team Power Pizza, hashtag Team Amicizia. Mi piace perché ha messo tutte le cose che sono possibili. Dormire, divertirsi, essere meno triste, passare il tempo in macchina.
Ma infatti io mi aspettavo un twist alla fine tipo cosa bella, ma mi ha fatto cadere tutti i capelli. Invece no, erano solo esperienze positive.
Ehi, anche quella è una cosa bella.
Sì.
Ma Etox dice: vorrei condividere questo incontro fra Pizzetars. Un ragazzo che ho conosciuto stasera mi racconta che ha 16 Joy-Con. Inizio a fare il saluto di Power Pizza e lui risponde: Kersan, questo c'è pizza per te, è per te. Hashtag birra e amicizia. Nice! E statisticamente parlando, le persone che hanno più di 4 Joy-Con sono degli adepti di Sio.
Stessi per dire degli idioti.
Entrambe le cose, sì, una non esclude l'altra.
Esatto.
So, tu Sio, quanti Joy-Con hai?
Non lo so.
Meno di 16, più di 16, era solo quella la mia domanda.
Allora, potrebbe essere esattamente 16 o 18 o 14, cioè attorno a 16.
Oh no, adesso Sio si sente in competizione, quindi tipo deve dire minimo ne ho 16.
Adesso ne sta comprando altri 4 di backup, così, mentre parliamo.
No, senza spostarmi ne vedo 6, sono sicuro di averne altri 4 da qualche parte, 2 di là.
Molti meno di 16, quindi.
Non lo so, sì, ma esatto. Non lo so, conta la Switch Lite? Joy-Con.
No, assolutamente no.
Cioè, se la rompi e li stacchi, sì.
Non so se funzionano. Comunque Norman Reedus and the Funky Fetus dice: Sio si è dimenticato di darci un'informazione essenziale sull'universo alternativo in cui Power Pizza non è mai esistito. Nick alternativo, hai capelli o no? Answer me, goddammit. E sono tornato nella visione magica attraverso l'uso di numerose sostanze, e la sostanza era la pizza, e ho scoperto che Nick dell'universo alternativo ha un solo capello ma di un diametro di 20 centimetri.
Che schifo. Ah, non voglio più registrare questa puntata.
Quindi un cilindro stranissimo in testa.
No, cioè, tra l'altro 20 centimetri di diametro è molto più del diametro della mia testa, penso. Cioè, è un cappello.
Infatti è tipo una cosa in 3D fatta male, perché inizia a metà della testa, però ti esce fuori dalla fronte. È bruttissimo, è terribile.
No, non mi piace l'universo alternativo. Mi piaceva la parte dell'essere drogatissimo e ricco, ma adesso di
colpo, cioè super cursed quell'universo alternativo, sì, e non ne parleremo mai più, mai più.
Terst dice: wow, sì, Lorro, viva le discussioni e le polemiche, pure fini a se stesse per il gusto di farlo. Purtroppo però è sempre più difficile avere discussioni con persone che ragionano, sanno di cosa parlano e che non sono convinte di avere la verità assoluta. Io invidio un sacco gli americani che a scuola fanno le gare di polemica a squadre, le chiamano dibattiti, mi pare. Sì, faranno anche le gare di dibattito a scuola, poi
ma
si dimenticano
niente, cioè, a quanto pare.
Esatto, che possono esistere altre opinioni e semplicemente tipo si tatuano 100 aquile in faccia e iniziano a urlare America appena diventano maggiorenni.
In realtà, ok, qua stiamo iper generalizzando, però capisco Terst, perché anch'io la cosa delle gare di dibattito è una cosa che per anni ho guardato con anche con un po' di invidia, cioè perché è una cosa che dici: ah, può essere molto utile, specie se la fai fare dei ragazzini. Il problema poi è che, appunto, se comunque il clima culturale di un paese è fanghetto, puoi anche fare le gare di dibattito, e metto dentro anche l'Italia, non solo gli Stati Uniti, però nel senso puoi fare tutte le gare di dibattito che vuoi, ma non ti servono a niente, perché magari sai due artifici retorici, ma poi comunque, cioè, nel senso, hai il fanghetto nella testa e quindi sì, ma anche no, fine della frase.
No, però le gare di dibattito sono sempre una cosa interessante, soprattutto è una cosa che si può fare comodamente al bar sotto casa. Per favore, non fate dei dibattiti sulla politica con le persone al bar.
Ma tra l'altro, ok, non è politica, ma posso aprire io con la main news che mi ha dato gioia, gioia genuina. Alex Jones, che forse conoscerete per essere un lurido pezzo di merda e creatore di Infowars,
assolutamente,
dovrà pagare quasi 50 milioni di dollari per le dichiarazioni che aveva fatto sulla sparatoria alla scuola Sandy Hook,
negando che esistesse questa sparatoria in faccia ai genitori,
ai genitori delle vittime.
Esatto,
sì. Anche perché il problema non è semplicemente diceva queste cose, il problema era diceva queste cose e letteralmente faceva soldi su queste cose. Perché una delle cose che sono saltate fuori durante, appunto, questo procedimento giudiziario è che lui, con la monetizzazione, appunto, delle puntate metti di Infowars in cui diceva queste cose spregevoli, faceva qualcosa come $800,000 dalla vendita di diet pills,
merchandising,
esatto, equipaggiamento da survivalist. E visto che le vediamo sempre come delle cose lontane, nel senso oltreoceano, ma in realtà le stesse dinamiche le possiamo vedere tranquillamente anche a casa nostra e tragicamente magari anche su figure più rilevanti, ovvero non tizi che urlano su YouTube ma tizi che urlano in altri contesti. Questa cosa mi ha dato una gioia incredibile, perché vi prego, iniziamo a far pagare non solo economicamente personaggi di questo calibro, fine della cosa.
Ma anche perché era di nuovo uno di quei casi in cui era palese che lui mentisse davanti al giudice, tanto che letteralmente lui stava dichiarando bancarotta, diceva: non ho soldi, non posso pagare queste persone. Loro dicevano: ma lei faceva $800,000 a puntata. Una puntata, sì, ma anche le altre non ha prove. Il suo avvocato ha dato tutte le trascrizioni del suo telefono,
sì,
abbiamo
tutte
le cose, qualcosa.
Avevo visto un tweet di uno che scriveva: odio Alex Jones, ma non quanto lo odia il suo avvocato, perché poi quella cosa delle trascrizioni non si è capita bene come, quando e perché, però lol cosa.
Un silent eroe tra di noi.
E comunque è la settimana della giustizia, perché nello scorso after show, forse ne ho parlato solo nell'after show, ma mi sono lamentato della pizza di Domino's.
No, era la mia menus. La settimana della mestizia per loro, non della giustizia.
Praticamente Domino's Pizza Italia è fallita e chiude i punti vendita, probabilmente perché la sua pizza fa schifo. E anche perché, insomma, diciamo che in Italia con la pizza sappiamo fare due o tre cose, c'è tantissima concorrenza, tutti, tutti aprono una pizzeria.
No, ma veramente io penso che in Italia magari Domino's, cioè, sia proprio il paese in cui non poteva funzionare, perché hai tantissima concorrenza e perché tendenzialmente la gente ti vede come un surrogato della pizza. Io continuo a trovarla gustosa, anche se, appunto, magari non la definirei pizza,
sì,
però
è gustosa, ma fa schifo, nel senso che ha dei gusti.
Sì, ma è tipo il McDonald's, cioè non è che direi mai che il McDonald's è buono, però dico che ogni tanto mi viene voglia di McDonald's, cioè non nego la cosa.
Sono d'accordo, però nel senso, il McDonald's più Burger King magari, perché McDonald's fa davvero schifo.
Sì, ok, più Burger
però
King.
Nel senso, quello capisco che è spazzato Turina, però dico, ah, voglio del panino di glutammato e voglio sentire il sale e quindi lo mangio.
Allora, basta tra l'altro offendere il glutammato come se fosse cosa negativa.
No, è che ce n'è tanto.
Comprate sacchettoni di MSG e teneteli in casa. Fidatevi di Lorro che è un cuoco.
Ma non sto dicendo che è una cosa negativa, sto dicendo solo che le quantità che ci sono lì dentro mi fanno venire sete, quindi mangio la Coca-Cola. Vabbè, insomma, quello lo capisco di più. La pizza, non lo so, forse è più sacra per me e quindi siccome anche la pizza più schifosa era un po' più buona, ma più onesta. Cioè, la pizza del kebabaro è media, ma onesta, è una roba...
Secondo me,
con
no.
le robe sopra.
Questo è l'indottrinamento italiano, maledizione.
Cioè, come no?
Ho mangiato delle pizze del kebabaro che erano delle sole, onestamente.
Si dice suole, perché lo erano letteralmente.
Entrambe le cose erano sia delle sole che delle suole, nel senso... ma la registriamo effettivamente più come della pizza, anche se è della pizza magari scadentona. Mentre invece ha Domino, anche se ha l'impasto comunque tipo più gradevole.
Non ce l'ha gradevole, ha l'impasto dolce, ne abbiamo parlato l'altra volta.
Ascolta, preferisco lo chiameremo categoria Big American, tipo preferisco comunque quell'impasto sofficione dolcino che non, cioè, certe pizze crostone e durissime.
La pizza Carasau.
E panose che mi sono mangiato, anche se erano più pizza italiana, cioè onestamente.
Vi prego, cioè, non litigate, mamma e papà pizza, per favore.
Sì, io basta, torno da mia mamma.
Avrai notizie dal mio Totò.
Mamma, se mi stai ascoltando non torno davvero da te, vai tranquilla, non cambiare la serratura.
Mamma, se mi stai ascoltando Lorro sta venendo a casa nostra, perché viene mia mamma.
Allora, posso... voi avevate delle mini news per oggi?
Sì, le abbiamo dette.
No, ne ho un'altra ultima.
Ah, ok.
Che è l'annuncio di un videogioco che si chiama semplicemente Time Flies. Sei una mosca, devi fare delle cose e poi muori.
Ah, sì!
Sembra bellissimo.
Wow, simulazione di esistenza degli insetti, ok?
No, di mosca proprio.
Non so se è quello a cui sto pensando. È quello che tipo sembra fatto
con... Sì, è quello 1 bit, solo bianco e nero.
Ok, sembrano quel programma che c'era sui Macintosh di un milione di anni fa, con le card interattive. Quello su cui inizialmente avevano fatto Myst, per dire.
Ah,
non
sì,
mi ricordo
sì,
il nome esatto, ma ve lo metto nello scontrino.
Sì, sì, è tutto in bianco e nero. Cioè, il concetto è solo sei una mosca, puoi solo svolazzare in giro e boh, appoggiarti su delle cose e poi a un certo punto muori. Cioè, boh, non lo so perché mi piace così tanto, sembra stranissimo.
Quindi è ufficialmente aperta la stagione dei videogiochi in cui simuli un animale, perché non stanno tutti impazzendo per Stray un attimo fa.
Stray, Goat Simulator, Untitled Goose Game, Time Flies, non me ne vengono altri.
Dai, come si chiama quello del cervo pazzo, che sei un cervo con tipo delle pistole al posto delle corna? Adesso lo cerco e poi ne parliamo.
Cosa stai dicendo?
È esistito?
Se non esiste, ti prego, fallo tu, subito.
Ah, certo, esatto, si sviluppa un altro videogioco.
No,
così.
Due si chiama Deer Simulator con 4 E.
Ah,
è bruttissimo e sembra terribile, ma lo voglio comunque giocare.
Ah, c'è anche quello del procione, effettivamente.
Ok, ho finito le main news, ciao.
Io, allora, ho iniziato a guardare una cosa, ma non ve ne parlo oggi, perché ne ho viste solo 3 puntate, quindi non ve ne posso parlare in good conscience. Invece mi sono visto, finalmente, James May, Our Man in Italy.
Quello
con il tuo vicino di casa.
Esatto, come dicevo nell'ultimo after show, contiene il mio vicino di casa. Non sto nemmeno scherzando a riguardo.
Spiega meglio questa cosa, com'è possibile?
Esatto, per favore.
Niente, nell'ultimo episodio è a Venezia, gesto italiano della gondola.
E il tuo vicino è Venezia.
E dato che ovviamente James May è in Italia a fare le cose tradizionali italiane, lo portano a Venezia, lo portano a Murano dove soffiano il vetro. Il mio vicino di casa è un maestro soffiatore del vetro. Questo non è il titolo giusto, perché ovviamente non so i gradi gerarchici di chi soffia il vetro, però è dato che...
Generale vetrificatore.
Generale vetrificatore, c'è lui, che tra l'altro sembra non godere particolarmente della presenza di James May, che è lì fondamentalmente a rompere le palle. E ho detto, guarda, il mio simpatico vicino di casa, e sono stato contento. La cosa che mi ha fatto meno felice è che mi ha fatto cagare James May, Our Man in Italy.
Okay.
Ah, pensavo il tuo vicino di casa. Ah, guarda lì che bello. Ah, dice solo cose che non mi vanno bene.
Quella singola parte
10 fette di pizza, mani giù, non c'è neanche bisogno di discutere.
Anche perché improvvisamente il suo vicino di casa esclama: l'orro è il mio vicino!
Esatto, esatto, si solleva la maglietta e ho un mio tatuaggio su tutto il petto, tipo, c'è un tatuaggio della mia faccia su tutto il petto, intendo.
Sì, infatti urlando per l'orro scioglie James May dentro il vetro fuso ed è il finale di stagione. Esatto.
Nella famosa vasca di vetro fuso, non sappiamo assolutamente come funziona soffiare in vetro.
Sì, ma no. Quelli che soffiano in vetro è per raffreddarlo prima di mangiarlo, giusto?
Allora, tacete per sempre, per cortesia. No, la cosa è che vedere questo James May Iron Man in Italy mi ha aiutato a capire perché anche James May Iron Man in Japan non mi fosse piaciuto molto. Soltanto che il Giappone, per quanto lo conosca un pochettino, ci sono stato parecchie volte e bazzico, diciamo, è comunque un paese altro, è un paese di cui sai relativamente. L'Italia è il nostro paese, quindi hai un pochino più il polso della situa. E vedere questo James May Iron Man in Italy mi ha fatto capire che cosa non mi andasse anche dell'altra. Avete presente quelle comitive? Io ce l'ho molto presente perché lavoravo a Venezia, purtroppo. Ma avete presente quelle comitive di ragazzetti statunitensi che portano in Italia, gli fanno vedere tipo 100 cose in una settimana? Ah, in una settimana abbiamo visto Roma, Firenze, Venezia, Palermo,
Roma di nuovo,
Roma di nuovo. Cioè, nel senso, e quindi fondamentalmente stanno 3 ore in ogni posto, tornano a casa dicendo: ah, abbiamo visto l'Italia, e in realtà non hanno visto niente. Ecco, stesso identico mood. Cioè, è tutto terribilmente superficiale e terribilmente un cliché, tra l'altro, anche quando vuole avere dei messaggi positivi. Ora, fermi tutti, a me James May sta simpatico, cioè non dico che non sia così.
Certo, ovvio.
Ma è anche vero che James May funziona bene, secondo me, quando è nel suo elemento.
Che sono le macchine.
Che sono le macchine, o che comunque qualcosa in cui si sente, non so come dire, a suo agio. Cioè, banalmente, tipo il suo cooking show non era la sua cosa, lui dichiaratamente, cioè, non è uno bravo a far da mangiare, ma era in Inghilterra, aveva una persona con cui avere, sai, tipo dei back and forth, che era la cuoca, di cui in questo momento non ricordo il nome.
Jenna May.
Ah, non si chiamava back and forth la cuoca?
Qualsiasi cosa che dite. Comunque, nel momento in cui lo piazzi in Giappone o in Italia, dove A, la gente tendenzialmente parla inglese di merda, perché spiace dirlo, però la gente, specialmente se poi lo metti con persone, insomma, non proprio giovanissime, hanno una padronanza dell'inglese mediolina,
molto approssimativa, sì.
In più, lui a fare da questo turista quasi forzato in alcuni momenti, delle volte se lo gioca bene, perché fa quello quasi che, sai, ah, sono qua perché i producer mi costringono a fare questa cosa, e fa ridere. In altri punti sembra genuinamente uno che non ha interesse a fare questa cosa. L'insieme di tutti questi fattori e la velocità con cui vedono qualsiasi cosa, ora io non è che mi aspettassi un documentario approfondito, però sono una fiera delle banalità senza mai approfondire niente, anche magari per poterci scherzare sopra, però la sensazione che ti rimane in bocca è qualcosa di un po' cringino a tratti, molto inutile in altri momenti, che dici: sì, ok, James May è simpatichetto, ma in questi contesti mi dà veramente pochissimo.
Ma io ho una domanda: almeno mangia il famoso gelato col gamberetto italiano?
Cosa?
Ho visto il trailer una volta e mangiava tipo un gelato con i gamberetti e ci sono rimasto malissimo.
Aspetta, ma in Italia?
Sì.
Cosa? Ma dove l'ha trovato? Dove è andato?
Non lo so, è nel trailer di James May Iron Man in Italy, che penso sia la serie di cui stai parlando.
Ok, allora devo fare coming out. Io la serie non l'ho neanche finita, ne ho vista la metà.
Oh, wow,
sì.
Plot twist incredibile.
Ho visto il primo episodio e l'ultimo episodio, e tipo 2 episodi in between, non mi ricordo neanche quali.
Madonna, quanti sono?
Credo 8 episodi totali, ma potrei sbagliare.
Ma c'è così tanta roba in Italia?
Sono... Il fatto è che tipo sono episodi comunque da un'ora, e quindi c'è, nel senso, Madonna, ti fai un'idea, basta vedere la prima e l'ultima, letteralmente, anzi vi potrei dire, vedete la prima e già avete un bignamino di quello che è la serie. Se vi piace andate avanti, se vi lascia mediolini potete fare come me, magari ne guardate altre 2 o 3, ma vi trovate di fronte alla stessa identica roba fondamentalmente. Ti dirò di più, che qua mi dispiace perché sembra l'orro che vuole fare polemica a tutti i costi, ma in alcuni momenti la trovavo quasi sgradevole, perché aveva un'aria, mi spiace dirlo, quasi da
inglese colonialista, non so, ti giuro, come definirla in un'altra maniera. Cioè, arrivi in un posto, fai una battuta o dici una banalità, ma guardando sempre comunque a quello che stai guardando con un'aria piuttosto
paternalistica,
guardando con condiscendenza tipo quello che hai davanti, con superficialità, fai la tua battutina, non approfondisci niente e te ne vai. Ma non c'è quella cosa del tipo in cui sembra essere lui il culo della battuta, non so, tipo quello, sai, un po' superficiale,
quello fuori luogo che non, esatto, capisce le, no, cose, un po' goffo.
Almeno poi lì è soggettivo, ma io non ho visto questo tipo di tono nella cosa. Anzi, era la cosa di uno che guarda appunto un po' così con superficialità le cose, col sopracciglio un po' alzato, fa la sua battitina sarcastica e se ne va avanti con la sua vita. Cioè, l'ho trovato anche un po' sgradevole a tratti.
Wow, ma che palle, no? Che brutto.
Molto inglese, ma nell'accezione, sai, più sbagliata del dire molto inglese. E ripensando a Our Man in Japan, che invece avevo visto tutta, le stesse cose erano presenti anche là. Questo qua in Italia però sono riuscito a mettere insieme i puntini e a capire che cosa non mi andasse. Non lo so, guardatelo, non è comunque brutta, è comunque piacevole, è una di quelle cose da tenere in sottofondo mentre, che ne so, state mangiando o chiacchierando, ve la potete comunque guardare. Io onestamente gli do 5 fette di pizza.
Pizza.
Perché non so, cioè davvero mi ha lasciato l'amaro in bocca, ma non so definire quanto sia un problema mio o quanto sia effettivamente un problema dello show. Se avete voglia, scrivetecelo nei grissini, casomai l'aveste visto tutto al contrario mio, perché sono veramente curioso di capire se certe cose ce le ho lette solo io, cioè se erano cose reali o se erano solo nella mia testa, ecco.
Ok.
Mamma mia, loro vuole sempre fare la polemica.
No, no, giuro, in questo caso non era, cioè nel senso, non era mia intenzione, volevo guardarlo e divertirmi e dirmi ah, James May, che simpatico che mi fa, che simpatico che mi fai, tra l'altro è una frase in italiano, ma vabbè,
mi fa sì.
Ma era proprio quello che volevi dire, cioè, e capisco perché sei deluso, non ti ha fatto dire James May che simpatico che fai,
cioè però proprio boh, un po' cringino. E a livello di contenuto, se tipo in Italia ci vivete già, perché tipo è il vostro paese, quindi probabilmente queste cose non è neanche che le guardate e dite ah, quante cose che sto scoprendo, non lo so, mi ha dato veramente niente come serie. E James May lo apprezzo molto di più in altri contesti.
Vabbè,
non so.
L'unica cosa che ti chiederò è il timestamp del tuo vicino di casa e poi sarò soddisfatto.
Esatto. E comunque vabbè, almeno all'inizio della prima puntata arriva in Sicilia e dice qualcosa tipo ah, Sicilia è famosa per tipo, che ne so, il mare e la mafia, tipo.
Comincia sì, già a metà dell'opera.
No, ma che nel senso, dici, cioè, parliamoci chiaro, anche in Italia voglio dire, cioè nel senso l'associazione Sicilia-mafia, cioè non è che noi non lo fate, neanche possiamo metterci qua a dire
sì,
ah,
ma
no,
è uno stereotipo e la mafia c'è in tutta Italia, cioè nel
sì,
senso...
esatto, il problema è che nel senso non è una cosa limitata. In più, anche più avanti nell'episodio, quando cerca invece di dire ah no, ma in realtà Palermo te la immagini con la mafia, ma in realtà no, c'è il multiculturalismo bello. No,
cosa?
Nessuna di queste due cose è così semplice. Sono due cose molto più complicate che state guardando con proprio l'ottica da inglese colonialista che arriva e dice ah, che simpatici selvaggi e se ne va. Boh, proprio, ma mi ha lasciato proprio l'amaro in bocca, mi spiace.
No, e mi dispiace tantissimo, perché tra l'altro mi sembra che per il pubblico a cui si rivolge sia esattamente quello che si aspettano dall'Italia. Quindi che abbiano fatto letteralmente
sì,
un prodotto perfetto per il suo stupido pubblico. E mi dispiace. Ciao persone che
sono stupide,
siete nella demografica di questa cosa. E può essere. L'Italia è molto di più di così, ma è anche tanto di quello che dice lui.
E comunque soprattutto, regà, a un certo punto è in Sicilia, mangia tipo un dolce siciliano e dice disgustoso. Cioè, ora che un inglese mi dica disgustoso di qualsiasi cosa di pasticceria siciliana, mi spiace, ma non sono disposto a tollerarlo neanche se è una battuta.
Ma
non
cosa?
Me ne frega niente. Cioè, questa cosa è illegale.
Ma quale dolce? Quale dolce?
Ma era tipo una cassatina, non lo so. Boh, non è importante, ma qualsiasi cosa che poi c'è. No, un inglese che critica il cibo siciliano, no, questa cosa non può esistere. Mi dispiace.
Torno a mangiare la mia torta con la carne.
Cioè, no, 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 no. Vabbè, fine della cosa, scusate.
Oh. Oggi comunque puntata a tema luoghi, perché io sono in un luogo, Lorro in un luogo e parla di James May che va nei luoghi, Nick è in un luogo distante e io ho letto un libro che parla di luoghi.
Perché permettiamo ancora a Sio di fare dei segue?
di riassumere le cose che sono successe. Sì, è vero.
Che c'è scritto esplicitamente nel contratto che di Power Pizza, c'è solo scritto Sio può fare dei segue e
che non
basta.
Possiamo zittare. smaltirlo.
È quello il contratto di Power Pizza.
È un contratto, è tipo, è un post-it su cui abbiamo scritto a matita una cosa, ormai è illeggibile.
Ma l'abbiamo firmato tutti e tre. Okay, e per firmato tutti e tre intendo che io ho fatto tutte e tre le firme. E comunque...
Che libro hai letto, caro amico Sio?
Ve la ricordate Nora Keita Jemisin, l'autrice della trilogia della Terra Spezzata, le persone certo. che hanno i poteri magici dei terremoti, libro bellissimo.
Come dimenticarla?
Perché mi viene in mente la Bofrost quando dici questa cosa? Come si chiama?
Mi piace che ogni tanto ci dici delle cose che il tuo cervello ti fa venire fuori, che però alcune persone direbbero, ah, guarda cosa mi ha fatto venire fuori il cervello.
Me lo tengo per me.
Sì, va sì, bene, ok. Nulla esterno, però a me fa piacere che tu lo condividi con noi, grazie.
Prego.
Grazie Nick.
Mi massaggio il mio cappello unico sulla testa. Stavi dicendo?
Scusa, me l'ho dimenticato. E avevo dato 10 pizze proprio la settimana scorsa, l'anno scorso, all'intera trilogia. Ebbene, è cominciata una nuova trilogia.
È la luna spezzata?
La luna integra.
È l'altra metà della Terra spezzata?
La luna attaccata con lo scotch. No, è una trilogia che ha a che fare con quella della Terra spezzata o non c'entra niente?
C'entra assolutamente niente.
Okay, okay.
Assolutamente niente. È uscito l'anno scorso The City We Became. Ah, e quest'anno okay. è uscita la traduzione in italiano La città che siamo diventati.
Ok.
Ci hanno messo un anno a tradurre il resto titolo, bravi.
Sì, madonna, che gli italiani non sanno proprio lavorare, sono pigri. Il genere è realismo magico urbano.
Ok.
E è molto più collegato alla realtà, diciamo, di quello scorso, perché sono tutti e due dei fantasy, però questo si apre su New York, quindi siamo nel mondo reale, sembra, no? Si apre su sto senza tetto che sopravvive in qualche modo, conosce la città benissimo perché vaga e cerca di sfuggire dai poliziotti, eccetera. In qualche modo però è legato alla città e nell'incipit scopriamo che le grandi città, a un certo punto della loro storia di crescita della città, può essere che diventino degli organismi viventi.
Oh, what? Wow, super sold già dalla premessa, cosa?
Sì. Lei ha ste idee pazze.
Ah, le donne hanno proprio delle idee no, matese.
Cosa?
No, ho deciso che dopo la puntata 200 divento sessista, per nessuna ragione, così per rinfrescare le cose.
Vabbè, quando c'è questo momento in cui nascono praticamente le città, vengono associate a un avatar della città, quindi è una persona che è una persona,
what?
Ma che allo stesso tempo è New York.
Oh, what?
Quindi, sì, cioè cammina in giro, ma nello stesso tempo riesce a percepire il traffico sulla 24esima, oppure tipo il flusso di persone che vanno sulle metropolitane, che è tipo il sangue della città, no?
Wow!
È fighissimo questo concetto.
Interessantissimo.
Sì, 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 è pazzesco. Tra l'altro il concetto nasce da un racconto breve.
Tra l'altro si vede che è scritto da una donna, perché è un'idea molto sensibile.
le emozioni.
Mi sono già stufato di questo nuovo gimmick orribile. Procedi.
Sì, 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 fa schifo. È tratto da un racconto breve che si chiama The City Born Great, che è praticamente il prologo del libro. Lei qualche anno fa ha scritto questo racconto, l'ha preso e ci ha costruito sopra il romanzo.
Ok.
Quando una città nasce, ovviamente, però c'è un nemico che cerca sempre di ucciderla.
Ah.
Qualcosa va storto all'inizio e praticamente seguiamo la storia dei 5 avatar di New York, che sono Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island e Queens. Sono 5 persone diverse.
Come i Gargoyle!
Sì, come
scusami,
i Gargoyles, sì, è vero! Che devono cercare di non venire ammazzatissimi da questo nemico misterioso, mentre cercano di capire perché un giorno prima erano una persona normale e il giorno dopo improvvisamente percepiscono di essere un quartiere e avere i poteri di città.
Wow!
Cioè, è bellissimo! Tipo che, per esempio, Manhattan a un certo punto ha bisogno di andare da qualche parte, la città gli manda un taxi libero finto che però deve andare proprio lì, oppure c'è un passaggio che mi ha fatto morire, c'è praticamente Manny, il soprannome di Manhattan.
Oh no, aspetta, ti ha fatto morire?
No, dal ridere, l'orrore era una metafora.
Ah, okay.
Per fortuna.
Scusami.
Se no non sarei qui a parlare con voi, ragazzi. Che forza la fantasia e l'amicizia. Comunque, sostanzialmente, a un certo punto Manny Manhattan posa la mano su un muro e sente il fruscio di decenni di volantini. Sul chiosco però non c'è niente, c'è solo scritto divieto di affissione.
Oh,
e
wow.
Cioè, percepisce anche la storia precedente della città, no? E questo è con la prosa di Jemisin, che come al solito è una roba che scorre via super facilmente, velocissima.
Nice.
Cioè, sono 450 pagine che però, cioè, te le leggi come, come bere un bicchiere di petrolio. Sono sì, è simpatico. E...
ti perdono solo perché ho sentito tipo lo schifo nella tua voce mentre dicevi il senso di vergogna.
Ma no, Larro, per punizione puoi tagliare tutte le altre cose che ha detto nella puntata. Di solo questa.
E ora io dirò una frase, bicchiere di petrolio. Fine della puntata. Cioè, la quantità di descrizioni e di dialoghi è super bilanciatissima, bene, che comunque è un libro che è un po' anche una lettera d'amore alla città in cui vive lei. Mm-hmm. E sia un vaffanculo a un certo tipo di tendenze sociali, tipo gentrificazione o movimenti di pensiero velenosi come mm-hmm. il fascismo.
Beh, aspetta, sono opinioni, voglio dire.
Certo, scusa. Per alcuni considerano il fascismo una cosa brutta. In questo libro queste cose cattive, diciamo, proprio cattive nel vero senso della parola, si manifestano come facili da corrompere per il nemico che vuole uccidere la città, no? Cioè, praticamente i fascisti diventano degli alleati di questo nemico misterioso, perché la città vive di vere persone che creano, vivono, litigano, acquistano, mangiano, si muovono, dormono, mentre gli ipercapitalisti nazisti vogliono solo aprire 100 Starbucks, cancellare la personalità dei piccoli negozietti, estrarre più profitto possibile. È tutto un po' una metafora della distruzione della comunità e un po' no, perché c'è, nel senso, c'è veramente un mostro che vuole uccidere New York in questo fantasy urbano, con dei personaggi che non sono tutti riuscitissimi come nella trilogia precedente, secondo me. Ce ne sono alcuni molto belli, altri che dici boh, cioè boh.
Esiste, cioè, questo personaggio? Noted, ok.
Sì, nel senso che è ovvio, è New York, quindi ci dovevano essere questi 5 personaggi, no? Ovviamente. Però sembra quasi che alcuni avesse delle idee buone e un paio un po' meno. Okay. Non sono brutti assolutamente, però ci sono tutta una serie di discorsi moderni che, se siete progressisti nel cuore, vi interesserà leggere, compreso per esempio uno mega interessante sul fatto che appunto i fascisti non siano capaci di fare buona arte, perché l'arte richiede empatia.
Oddio, adoro questo discorso, cioè fuori dal libro, nella vita reale non ne parleremo, ma ci potremmo fare una puntata intera sul fatto
del... È mega interessante.
Il monopolio, sì, culturale della sinistra. È sempre bellissimo dibattere di questa cosa.
No, però, cioè, appunto, affronta ste robe qua, però senza fare in modo che sembrino spiegoni o rompano il ritmo della storia. Cioè, semplicemente succedono delle cose che ci stanno nella storia e che tirano fuori degli argomenti. Cioè, proprio si vede che ha scritto altri 10 libri ed è brava. Parentesi, ci sono alcune easter egg se avete letto Lovecraft.
Oh no, il suo gatto ha un nome orribile.
No, non degli easter egg. Cioè, nel senso, okay, se avete letto Lovecraft, insomma, è interessante.
Okay.
E ci sono dei collegamenti. Di base, comunque, è un'avventura che parla tanto dei lati belli di New York, e figo anche se New York non siete mai stato come me, cioè io non l'ho mai vista, però mi sentivo molto a New York, anche se, cioè, se siete newyorkesi, so che abbiamo un nutrito pubblico di newyorkesi all'ascolto.
Esatto, tantissimo.
Beh, mi viene in mente almeno una persona che, se non altro, viveva a New York, quindi almeno una persona del nostro pubblico tipo coglierà delle cose.
Sicuramente, ecco, più di una, 100%. Palesatevi newyorkesi.
No, comunque a me è piaciuto, cioè lo so che mi è piaciuto intanto perché sono bravo a capire me stesso e
wow.
No, poi mi succede solo quei libri belli che hai presente quando metti giù il libro e tra una sessione di lettura e l'altra continui a pensare dove sono i personaggi, sei preoccupato per loro, cosa staranno facendo.
Ah, come in una serie TV. Che bello che anche i libri possano fare questa cosa.
Sì, i libri sono questa roba nuova delle serie TV solo con le parole. In teoria, comunque, secondo libro, The World We Make, dovrebbe uscire questo inverno prossimo, e non penso che riuscirò ad aspettare che lo traducano in inglese, perché, cioè,
in che senso che lo traducano in inglese?
Sì, esatto,
scusami.
Penso esce in italiano. In realtà, sì, l'ha scritto lei in italiano. Wow. È scritto malissimo e c'è, cioè, una persona, scusate, che deve tradurla. Sì.
Comunque non sono a livello dell'entusiasmo della trilogia precedente, ma secondo me si becca comunque un bel 8 fette di pizza.
Aspetta, però c'è anche da dire una cosa: tu la trilogia della Terra Spezzata l'avevi letta come un unico librone o l'avevi letta a pezzi anche lì man mano che uscivano?
Eh no, erano già usciti tutti e tre.
Quindi forse per paragonare davvero queste due trilogie dovresti aspettare che sia uscita tutta anche questa qua nuova, di cui non mi ricordo già più il titolo.
Sì, però vi ricordo che ho anche dato dei voti singoli ai tre libri, e il primo libro mi sembra di aver dato 10 fette di pizza, perché il primo libro della Terra Spezzata era bellissimo.
Ah, me lo ricordavo, cioè, ma certo.
Leggi, anche perché tra l'altro il primo libro della Terra Spezzata finisce su un cliffhanger. Questo invece un po' chiude una serie di cose. Okay. Ovvio che ci sono svariati sviluppi che sono molto curioso di vedere cosa succede, però insomma è comunque un libro della Madonna, cioè è stupendo.
Okay.
Pomodoro, mozzarella, cipolla, granella di mandorle, peperoni, secondo me, 8 fette di pizza.
Aspetta, Sio, come si chiamavano i tizi con la magia nella terra spezzata?
Terremotini.
No, non era tipo orogeni, una roba simile?
Orogeni e rog.
Orogeni.
Bravo.
Ok, perché l'Orogel è un'azienda che vende verdure surgelate e la Bofrost anche.
Bofrost! Okay.
È vero.
Wow!
Il mio cervello ha una sua logica, è indecifrabile.
No, comunque no.
Stupendo, no. Io voto sì. Bravo, Nick.
No. Però c'è...
No, è solo il caso, cioè lo sappiamo che Nick è favorito dal caso, ma non c'è una logica dietro a nessuna di queste cose.
Wow, Nick è probabilmente l'avatar del mondo, il mondo lo aiuta quando deve fare delle cose ed è fortunato a caso.
Ah, la sua testa è pelata
come
la terra,
il mondo.
Non lo so.
Sono l'avatar del pianeta. Io invece vi voglio parlare di una roba che non pensavo di portare nel 2022 su Power Pizza, ma è successo. Ossia, prima di partire per questo viaggio ho detto: ehi, io e Martina siamo simpatici, abbiamo organizzato un viaggio in cui il volo di andata e di ritorno ci costa tantissimo per quello che volevamo spendere e di conseguenza dobbiamo risparmiare su una serie di robe, ad esempio i viaggi interni. Quindi avremo dei lunghi percorsi, tipo le 14 ore di treno il primo giorno, oppure tipo le svariate ore di autobus, minivan o fra poco tipo una notte in barca su un traghetto molto lento a quanto pare.
Che tra l'altro deve fare solo 2 chilometri, solo che però lo fanno andare lentissimo apposta.
Esatto, c'è un tizio a nuoto che lo traina. No, ho detto, ovviamente mi porto la Switch, ma devo avere qualcosa che io possa giocare anche su telefono nel caso mi trovassi nella condizione di non poter giocare a nient'altro e avere solo un power bank e un telefono. E mi sono ricordato che io nel 2012, quando vivevo a Roma, mi ero innamorato di un gioco che si chiamava Kingdom Rush, che era un tower defense, proprio classico, 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 con una grafica illustrata e animata in maniera molto molto piacevole, e mi ricordo che era un gioco difficile. Io ci avevo passato veramente tantissimo tempo a giocarci sul primo iPad che mi era stato dato da mio padre dicendo: questo lo puoi usare come tagliere, e io ho detto: ah, wow, ci gira ancora questo gioco, e avevo iniziato a giocare incessantemente a Kingdom Rush. Ora, appena prima di partire, scopro che Kingdom Rush ha poi avuto un seguito che si chiama Kingdom Rush Frontiers, che quello dopo si chiama Kingdom Rush Origins, che quello nuovo del 2018 si chiama Kingdom Rush Vengeance, che poi hanno fatto altri giochi che si chiamano Iron Marines e una serie di altre robe.
Sì, ma infatti io che sto guardando solo i loghi di questi giochi, cioè sembrano gioco generico da telefono, cioè nel senso, veramente se penso a gioco da telefono mi immagino una cosa del genere, cioè.
Allora, secondo me hanno una brutta pubblicità proprio per i motivi per cui ti fanno pensare che sia un gioco generico. Secondo me hanno messo degli elementi che poi sono stati riutilizzati dai giochi generici e che di conseguenza adesso tutta la categoria viene messa all'interno di quel calderone, quando invece io ve lo posso assicurare da tipo ci ho giocato 20 ore penso in questa vacanza e continuo a volerci giocare e mi metto a dormire e dico: però forse ancora un livello riesco a farlo, questi 20 minuti.
Wow. Proprio come un buon libro.
Mi piace che tipo Nick che gioca le cose sia una parabola discendente, è passato dai giochi tutti uguali sulla Switch, è arrivato ai giochi super generici sul telefono. È un attimo che ti troviamo al bingo, dannazione.
In più tu metti che appena prima di partire avevo scoperto che erano quasi tutti in sconto su iOS, quindi costavano veramente tipo 1-2 euro. Tanto per dire, vabbè, mi riempio il telefono di sta roba che può essere giocata offline e almeno sono a posto.
Okay.
LOL numero uno, ora ho il telefono completamente pieno perché ho tipo 7 giochi che pesano 5 giga l'uno. LOL numero 2, sulla Switch ci sono.
Ah,
io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi andando a ricercare questa cosa. Sono usciti, se non tutti, tanti, sia su Switch che su PC comunque.
Sì, ma cioè, il tuo problema era proprio che volevi dei giochi sul telefono e non sulla Switch. Quindi ci sta, cioè che li comprassi lì.
Allora, il gioco è molto semplice. C'è una piccola storia all'interno di ognuno di questi giochi. Finora ne ho finiti 2 e sto affrontando il terzo.
Ah, ma sono finibili? Io credevo fossero quelle cose endless che era semplicemente...
No, no, no. C'è
cioè,
una
tipo...
storia, c'è una serie di livelli.
Ah, ok, bello.
Che siano 20 schermate, 20...
Ah, quindi c'è una campagna, diciamo.
C'è una campagna, esatto.
Ok, ok.
Dopodiché tu puoi prendere fino a 3 stelline per ogni livello. Ok. Le 3 stelline le prendi se riesci a non far passare nessuno dei nemici oltre le tue torri. Man mano che i nemici passano perdi anche delle stelline. Hai 20 vite per ogni livello.
Quindi proprio tower defense puro e duro, diciamo.
Ma completo, difficile, ben fatto, strategico e pieno di piccole vaccate di riferimenti tipo pop culture generici, che sono super divertenti, perché ad esempio Origins ha più un lato, diciamo, fantasy, e quindi ci sono tutta una serie di riferimenti a Il Signore degli Anelli, Asterix e Obelix, gli Ewok, tutta una serie di piccole cose che in realtà sono fatte bene, sono delle strizzatine d'occhio, ma non casuali, cioè non messe completamente a caso, è tutto fatto con una certa, un certo grado di coesione. In più si gioca proprio bene, l'hanno ottimizzato. Io mi ricordo che giocavo molto bene su iPad, perché comunque riuscivi a vedere tutto il livello in una sola schermata.
Beh, chiaro,
devo
chiaro.
Dire che nonostante io non abbia un iPhone grosso, ma un iPhone grosso normale,
tutti gli iPhone sono grossi, dannazione.
È vero, no, però si gioca benissimo e hanno implementato molto bene il sistema di zoom per riuscire a capire bene quello che fai. Responsive a manetta, strategicamente anche l'ultimo è estremamente ben fatto ed è difficile, cioè ti tiene veramente tanto, e non è che perdi perché il gioco ti ha fregato, no no, è perché hai sbagliato la strategia dall'inizio e quindi ricominci il livello e inizi a ragionare su quello che succederà alla 15ª ondata o alla 20ª ondata. È una figata, li consiglio tantissimo per chi vuole una roba con cui passare un po' di tempo.
Cioè, ma quindi non è che stai consigliando uno singolo di questi giochi,
tutti,
cioè proprio
Kingdom
i
Rush.
Giochi della Ironhide Games in toto.
Esatto, li sto rigiocando tutti e ho anche iniziato a giocare Iron Marines, che è l'unico che non ha questa formula.
Ok,
non è un tower defense di questa natura.
Scusa se rido, ma anche quello guardando tipo il titolo, tipo le due immagini, dico wow, gioco da telefono punto JPEG, però mi fido del tuo parere. Cioè.
Sembra una skin di Kingdom Rush.
È l'ultimo dei loro giochi usciti e devo dire che hanno cambiato un pochino la formula. Anche negli altri giochi c'è sempre un eroe che è, diciamo, un pochino il carry, il tank che aumenta con delle abilità tipo lo status di varie unità, eccetera eccetera. In questo caso tu lo muovi l'eroe e muovi anche i gruppi di unità, quindi è sia un tower defense da un lato, sia più un gioco alla Age of Empires.
Ah, tipo StarCraft, sì.
Esatto, esatto. E l'ho guardato e ho detto tipo, non può funzionare su telefono. E invece funziona bene ed è figo, quindi...
È la cosa che mi stupisce di più quella, effettivamente.
Sì, cioè sono veramente colpito perché mi sembra che la Ironhide Games abbia trovato il modo di fare dei giochi da telefono, perché poi escono tutti prima su telefono e poi arrivano sulle altre piattaforme, che funzionano bene, hanno capito che cosa funziona nei giochi da telefono, quindi mega bravi.
Tra l'altro forse è anche il momento di dire grazie a Ironhide Games per aver sponsorizzato questa puntata. Non è,
esatto,
non è assolutamente vero.
Grazie per la vostra sponsorizzazione dall'Uruguay
con il loro gioco, come si chiama, Legends, quello che sponsorizzano tutti.
Raid Shadow Legends. Ma non è loro comunque.
Lo so, però volevo fare questa battuta, ma non ce l'ho fatta.
No, quindi mi sento di dare un voto a tutti i giochi dell'Ironhide.
Madonna.
Che è di 8 fette di pizza. Ed è. Cioè, è proprio una buona pizza. Anzi, guarda, è la pizza di Lorro, quella che si è mangiata lui.
No.
Che tu dici, tipo, ma non ha un impasto fighissimo. Eppure gli ingredienti sono ottimi. Dici, tipo, ma sai cosa? Che mega figata. Dai.
Bella. Sono contento che tu abbia delle cose che ti piacciono da giocare in questa vacanza e soprattutto sono contento che tu abbia un internet così potente in mezzo alla giungla. Te lo sei meritato essendo in mezzo alla giungla.
Esatto, esatto, esatto. Ho fatto la cosa che di solito mi porta all'internet, a uscire dalla civiltà. Sì.
Wow, questa tra l'altro è una cosa sbagliatissima, cioè implying che la Thailandia non sia la civiltà, però
no,
okay.
Nel senso che penso che sia in mezzo alla giungla.
Racist.
Cosa? No, comunque la questione è che se fossi stato in te e avessi detto ah, voglio giocare a dei giochi sul telefono, avrei fatto tipo per un mese Apple Arcade con 5 euro, perché boh, ci sono tanti giochi che non sono monetizzati male proprio perché gli dai sti 5 euro e Apple ha detto non fate le microtransazioni.
Stai parlando di Diablo Eternal?
Immortal si chiama.
Sì, vabbè, whatever.
Aspetta, aspetta un attimo, li sto guardando e tipo è appena uscito il 29 luglio Kingdom Rush Vengeance su Apple Arcade. Wow, sì. Sono ovunque.
No, e tra l'altro hanno all'interno un sistema di microtransazioni che serve letteralmente solo se vuoi cisare i livelli.
Ok.
Cioè tu puoi fare tutta la campagna senza mai comprare assolutamente nulla perché non serve.
È bello quando la monetizzazione è davvero opzionale, non tipo sì, 100%. Opzionale scritto tra tre paia di virgolette seguito da tre punti di domanda.
Non serve a niente.
Ok.
Niente.
Nice, nice, bene, bene, mi fa piacere. Sai cos'altro mi fa piacere?
Dire grazie.
Il fatto che dopo 200 puntate siamo ancora qua a fare Power Pizza.
In questo universo.
In questo universo, sì, grazie al cielo, Nick è pelato e non ha un cilindro che gli esce dal cranio. Non parliamo mai più di quella cosa, veramente, cioè...
Grazie a chiunque disegnerà quella cosa.
La mettiamo solo come titolo e poi non ne parliamo mai più.
No, ma grazie a tutte le persone che supportandoci su www.dateci dei soldi.com ci permette di andare avanti con Power Pizza. E grazie ovviamente ai calzoni che ci mega supportano. E quindi grazie a Tempo,
Nicchie Maesh Paolini Subramania.
Grazie Nico Sama Love is War.
Grazie a 200 di queste Agu.
Grazie Alberto Bitto.
Grazie Varg che ha passato la domenica nei pressi di Glencoe e manda un saluto speciale al suo Lord.
Wow.
È vero, ho visto le storie, eri a Glencoe nel mio dominio. Spero che ti abbia trattato bene, amica.
Spero che si abbia trovato il metro quadro di Nick.
è quello con un cilindro unico nero sopra. Vabbè.
Oh yes. Grazie a Pippo, non letto da Sio, che ha una gossa immediatissima,
riesce a starmi dietro emoji del rumore del pianto. E adesso leggo io il prossimo, perché l'ha letto Pippo, quello prima. Full Metal Glicots, grazie, in assetto da combattimento. No, è entrato in Berserk. Shinji!
Grazie a Campagna Lupia Caput du Mund, salutini.
Ma effettivamente non ho capito se voleva dire Caput Mundi o Caput du Mond. È tipo accento campagna lupiese, ma non è così tanto distante da Venezia, quindi non credo che parli in maniera così diversa. Sono confuso. E grazie a Clorofilla, il podcast ecologista.
Grazie.
Grazie super much. E anche e soprattutto a Apple Arcade che ha sponsorizzato questa puntata.
No, senti, abbiamo già fatto questa gag e non faceva ridere.
No, perché sto trovando tutti i Kingdom Rush su Apple Arcade.
Grazie a Domino's per aver speso gli ultimi 20 euro che aveva per sponsorizzare questa puntata. Grazie a tutte le persone che ci ascoltano su powerpizza.it o a tutte le persone che ci seguono su @powerpizzapodcast 111-222-333. Dolcetti adesso.
Dolcetto.
Ma esatto, la puntata è finita o c'è un dolcetto? Era quello che volevo chiedere.
Non finisce mai la puntata nel mio cuore.
Ma la deve finire perché me la devo montare, vi prego.
No, il mio dolcetto è un attimo grazie all'evento del compleanno di Kenobit, perché l'altra sera inaspettatissimamente non mi ricordo quante sillabe devo metterci, sono riuscito ad andare al compleanno di Kenobit, che era un concerto gratis alla Torchiera, la cascina occupata magica di Milano, e ci sono stati dei concerti assurdi che Kenobit ovviamente ha buttato giù i muri con le sue canzoni del Game Boy matte.
Dannato vandalo.
In più c'era Chipzel che
mamma mia,
cioè Super Hexagon, la colonna sonora.
Infatti cosa, io ho rosicato tantissimo.
Sì, ma tu almeno eri in vacanza, io non sono riuscito a venire ed ero a Mestre a Nazione.
Vabbè, essere a Mestre è un po' come essere sempre in vacanza, Lorro, dai,
Anche questo è vero.
Mi suicido appena finiamo di registrare. Vabbè, comunque è stato bello, insomma, dicevi.
No, ma bonus totale, non sapevo ci fosse poi un Game Boy open mic. C'era tipo un sacco di altra gente che si è portata il Game Boy.
Ah, wow.
E ho scoperto un artista della Madonna che si chiama CPU Cake. Ok.
Che nome bellissimo,
sì,
tra l'altro.
Sì, è esordito con una cover happy hardcore di Osanna E, la canzone di chiesa.
What?
Ma che è la canzone più allegra che abbia mai sentito, la sua versione col Game Boy. Vi lascio un link, tra l'altro. Wow. Questa di Osanna E non si trova ancora da nessuna parte, ma vi lascio un link di YouTube in cui c'è un DJ set suo col Game Boy, in cui rifà con LS MS e DJ una serie di canzoni da sagra.
Sì, ma più che altro c'è su Bandcamp, quindi vi metto il suo link così potete ascoltarvi delle cose.
Sì, tra l'altro il suo Bandcamp e il suo SoundCloud, dove c'è una cover di Hot and Cold di Katy Perry e la sigla del TG5 fatta con LSDJ.
Wow.
Questa estetica, non lo so, non ho ancora messa a fuoco, che mi piace però tantissimo. E sono diventato un iper fan suo e sto ascoltando solo le sue cose da due giorni.
A retro nazional popolare, non so com'è.
Wow. Stupendo, mi sono preso benissimo e adesso da grande voglio fare la micro music. E ovviamente c'era anche il dottor Pira che metteva i dischi a inizio serata. Che
yes.
Bello, grazie che non vita, auguri.
Sì, auguri anche da me, auguri. Che non sono potuto essere presente e ho rosicato moltissimo, ma auguroni che no.
Anch'io ho rosicato tantissimo, letteralmente l'unica cosa che mi ha fatto dubitare per un secondo di poter fare questo video è stato: ma c'è il 40° di Kenobi, io non voglio perdere. Poi ho detto vabbè dai.
Ah, e okay. Grazie a tutte le pizzette che sono venute, c'era un sacco di pizzette, bellissimo.
Sì,
evviva. Adesso non sto assolutamente piangendo tantissimo.
Scusa,
chiudiamo la puntata così posso andare a lanciarmi dal balcone e volare via grazie al mio jetpack.
Chiudiamo la puntata così vi posso parlare di un film thailandese nell'after show, per favore.
Okay, ok, quindi pizza e chiudo, raga, e beccatevi la sigla nuova.
Ah già, finalmente la sigla nuova, sì. Pizza e chiudo, pizzette.
Yes,
ciao.
Pizza e quella cosa nuova, la sigla, ciao.
Our pizza, il podcast dei tre amici. Molto amici sono loro, sono Dio, Lor e Nick. Sono amici nella vita reale e anche su internet. Ma che buona è la pizza, la resistono essa stessa. E anche libri di video, giochi, cose varie. Www, dateci dei soldi. Www, un podcast veramente bellissimo, ve lo consiglio proprio.com.